Di tutto un po'. Un programma ideato e condotto da Carletto Fiorucci con la partecipazione di Enrico Brunetti.
Buongiorno, ben trovati. Siamo arrivati alla 273esima trasmissione di Tutto un po', ogni mercoledì. Oggi abbiamo i rappresentanti della confraternita della Santissima Trinità dei Raccomandati, della parrocchia di San Benedetto e San Donato.
Paolo Corosa.
Ah, buongiorno, prima
buongiorno, 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 buongiorno a te. E Oliviero Villa.
Buongiorno
a Oliviero. Buongiorno. Priori, sono i priori, comandanti di questa pattuglia. Come sempre con me ho Carletto Fiorucci, che saluto, ringrazio, e quindi è stato lui l'autore di questa trasmissione, nel senso che ha voluto la confraternita, anche perché ci spiegheranno tante cose che magari ai gualdesi e zone limitrofe, possiamo dire, non sono note. Quindi con la confraternita spieghiamo tante cose. Carletto, buongiorno, benvenuto, è una bella giornata oggi e quindi quando c'è il bel tempo siamo contenti.
Buongiorno, sì, per fortuna è tornato il tempo abbastanza buono, che era arrivato l'inverno, quindi, e io avevo i termosifoni rotti, quindi si tiene anche freddo.
Ma non ho capito, non è provveduto.
L'idraulico è arrivato dopo 20 giorni che l'ho chiamato, però è quello.
Dovevi prendere
idraulici, è una parola a chiappalli che ti vengono. Comunque, a parte questa considerazione, meno male che l'autunno comunque sta tornando ad essere un pochino più tiepido. E
questo è un bene sì, anche per loro, perché vanno in montagna.
Allora, noi abbiamo il presidente della confraternita Villa, non sbaglio, no?
il priore,
il presidente, ma si dice priore da voi, no? Sì, il priore, sì. E il segretario, che è Paolo Colosso, che con cui siamo amici da una vita, quindi
purtroppo.
Speriamo che da quest'oggi non venga chiusa questa amicizia.
All'inizio entriamo subito nel tema. Prima di parlare di altre cose, se non mi dimentico, perché io sono invecchiando, quindi la memoria comincia a fare fichetto. E avevo parlato col sindaco l'ultima volta che ci siamo sentiti della strada, l'ultimo pezzetto della strada che porta alla chiesa di
all'Eremo.
E avevo detto: sindaco, siccome molte persone non se la sentono di fare a scarpinata su, sarà il caso di sistemare un po' meglio la strada, non dico asfaltarla, ma perlomeno di pianeggiarla un pochino. E allora lui mi ha detto che è compito della confraterna, è vero? È un compito vostro, no?
Certo che sì. Sicuramente, perché quel pezzo di strada che va da Piazzale Michelangelo all'Eremo di Serra Santa è di proprietà della confraternita. Solamente l'ultimo pezzo, dove tu arrivi per girare verso l'Eremo, ci sono 20 metri di proprietà della.
Vabbè, ma lì è abbastanza sistemato.
Sì,
no?
Lassù è abbastanza sistemato. Quindi noi abbiamo già un progetto per asfaltare. Usare un termine molto importante. Certo. Per fare in maniera tale di rendere questa strada accessibile a tutti fino alla cima della salita, con un materiale però particolare che deve essere autorizzato, sì, da chi? Sovrintendenza, comune, regione, provincia, ambientalisti.
Quindi, ma voi avete già individuato il materiale che serve?
Allora, il materiale viene individuato dalla ditta che dovrà fare l'intervento. E c'è un tecnico già incaricato di fare questo tipo di rilievo, di contattare le ditte predisposte a fare questo intervento, e è quel materiale che viene usato, come si chiama, ecologico, capito? Però dopo ci saranno, siccome è abbastanza impervia la strada, dovranno fare anche dei lavori di scorrimento dell'acqua, della cementazione dell'acqua, roba del genere.
Cioè, ma dalla piazzale del parcheggio fino alla curva in cima, tutta la strada?
Sono 750 metri.
No, perché pensavo che faceste soltanto il pezzo peggiore, quello più ripido.
No, se lo facciamo, tutto. E l'intervento viene a costare già, con un preventivo di massima, 70.000 euro.
E chi ve li dà i soldi?
Ecco, noi speravamo il Radio Tadino, oppure il Carletto Fiorucci.
Siamo pieni di debiti.
Che è diventato anche un olivocultore.
Sì, non ci manca un'oliva.
No, e quindi no, insomma, torniamo, lasciamo perdere gli scherzi, diciamo.
Ci avete dei contributi da qualcuno?
Ecco, i contributi ce li potremmo avere se una volta approvato il progetto, perché non è semplice, perché è anche la zona SIC, è sito di interesse comunitario, pertanto ci sono dei vincoli particolari a livello europeo. Allora, noi abbiamo la possibilità di avere dei fondi attraverso la Fondazione della Cassa del Risparmio, il tempo fa, non so se adesso ancora è possibile o meno, però abbiamo questo progetto avviato e non è semplice arrivare alla, cioè, alla definizione del progetto, perché ci sono un sacco di problematiche.
Comunque entro un anno o due si fa.
Io speriamo proprio di sì.
Ecco, io volevo adesso passare la parola al priore Villa per chiedergli se fosse possibile coinvolgere anche i cittadini, chiedendo magari anche ai cittadini di contribuire, se non si può chiedere ai cittadini.
Si può pensare anche a questo, si può pensare, perché noi confratelli possiamo pubblicare un qualcosa.
Certo. Conto corrente, no?
Sì, sì.
Basta scrivere in conto corrente dove fare donazioni.
In rosso.
Dove fare donazioni.
Sì, sì, perché allora, anche riferendo alla famosa croce che è stata installata, alcuni hanno pensato, alcuni gruppi che vengono lì a Sera Santa a fare il loro weekend, hanno pensato addirittura che ora è stata offerta e va bene. Pensavano pure di contribuire e offrirla anche loro, anche i cittadini.
Sì, 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 certo.
Perché è cambiato il sistema anche nell'accoglienza sua a Sera Santa, stanno a fluire molti gruppi anche interessanti, certo, certo. Alla fine.
Sì, sì, certo.
E diciamo che come impegno hanno, perché i priori sono due priori in carica ogni anno, sono 12 priori, di cui due ogni anno vanno in carica, e poi dopo 6 anni verrà rieletto, tutto il consiglio verrà rieletto i 12 e si restituisce un'altra.
Aspetta, presidente, ma quanti siete iscritti al?
Allora, 81, diciamo 81-82.
E di questi quante donne?
Di queste donne ce ne sono una decina.
Sono le minoranze,
meno male.
Però, no, voglio dire, perché allora le mogli dei priori non è detto che sono consorelle, però partecipano a eventuali aperture, partecipano, perché la confraternita sa benissimo che allora per Ferragosto, per l'Ascensione viene aperta come di consueto e c'è un pranzo, sì. Per le autorità e quelli che hanno ci hanno contribuito a dare, sì, qualcosa, sì. Questo per l'Ascensione. Pranzo lo deve organizzare il priore, i due priori con le mogli e chiama anche altri che aiutano. E poi dopo c'è l'altro a fine di agosto, che è un'assemblea generale, e anche quello è voluto a un pranzo fatto da noi priori.
Ecco, voi un po' di soldi li ricavate, ma da parte dei contributi, ovviamente dei soldi vostri, dai,
allora,
dei soldi
la Trinità, sì, la Trinità viene retribuita dai confratelli che partecipano, che possono portare anche qualche familiare, possono portare, e viene pagato, viene stabilita una quota.
Ecco, ma voi qualche soldo lo ricapo, ma anche Coross, che mi sapeva dire, se, essendo un segretario, c'hai i conti in mano, cioè,
sì,
no?
Sì.
E mi sa, voi qualche soldo ricavate anche dall'affitto della sala per i pranzi, non so, per qualche battesimo.
C'è una quota non esagerata, una quota media, che il gruppo che viene, che si organizza, viene e ci fa questa offerta. Dopo molta gente è grata che viene, perché è nata questa confraternita, e lì sopra al pellegrino, al passante, gli si offre il caffè, il dolce, sì. E di conseguenza fanno una piccola offerta, c'è una cassettina, mettono qualcosa, sì. E devo dire che la gente partecipa.
Ecco, ma tu hai detto, Toto Corosa, che mi ha detto che siete in rosso.
Noi abbiamo fatto dei
tanti lavori avete fatto.
Abbiamo fatto i lavori dal 2011, abbiamo ristrutturato l'Eremo, abbiamo speso ben 300.000 euro.
La croce, chi ha pagato la nuova croce? croce?
La croce ci è stata offerta da Pecci
Aldo.
Aldo. Pecci Aldo. Quindi quella...
Ma il montaggio anche?
No, il montaggio l'aveva...
Noi.
Voi l'avete fatto?
Allora, il montaggio è stato fatto in 3 giorni, va bene, di maltempo bestiale, un vento, un'acqua, la grandine, questi poracci, quelli 18, hanno lavorato con l'incerata, hanno passato il cemento, roba del genere, hanno installato la croce, un'altra. Io facevo solamente da spola perché avevo da pseudo cuoco, quindi gli portavo ogni tanto il caffè, qualche goccettino di vino, no, parecchio vino.
Io sono curioso, prima di andare a sentire un po' di musica, sono curioso perché l'eremo di Serra Santa, che sta oltre 1200 metri, non c'è acqua corrente lì, però sono bravi, giusto? Dovete anche portare l'acqua con un camion.
Però c'è un pozzo, c'è, cioè, il pozzo non è utilizzabile?
Sì.
Allora, prego. No, c'era sempre un pozzo dove la gente che si recava a Valsorda attingeva, ci andava pure a bere, però in un certo momento c'è stato questo fatto qui, che molti buttavano delle robacce, e quindi la confraternita ha ritenuto opportuno chiuderlo. Questo pozzo è di acqua sorgiva, dico, quindi a 1342 metri
è pulita, si può bere?
È pulitissimo, come no? È stata utilizzata fino a quando non hanno deciso, io ancora non c'ero.
Ma voi potete utilizzarla?
Allora, noi la utilizziamo benissimo. Quando abbiamo fatto i lavori nel 2011, purtroppo, per mettere la pozza IMOF per gli scarichi che ci abbiamo dovuto fare, molto probabilmente siamo andati a incidere su qualche vena che portava l'acqua al pozzo. Però dobbiamo riscontrare da 2 anni a questa parte che il pozzo durante il periodo invernale, quando torniamo su e apriamo per l'ascensione, è pieno. Quindi
l'acqua è tornata.
Nello stesso momento, però, c'è questo aspetto qui, che l'affluenza della gente è diventata impressionante, perché poi chi capita vuole andare al bagno.
Quindi c'è bisogno di
poi ci sono numerose comitive che cucinano là dentro, quindi attraverso abbiamo messo 3 cisterne da 10 quintali l'una, 30 quintali di acqua.
Ma l'acqua del pozzo non potete pompare?
Come no, la pompiamo, quando finisce quella utilizziamo questa che il comune gentilmente ci porta, mentre prima ce la portava molte volte l'anno, adesso 2 volte, 3 volte l'anno.
Ho un'ultima domanda prima di fare la pausa, Enrico, se posso farla, è velocissima, è una piccola curiosità.
Prego.
La croce vecchia che fine ha fatto?
La croce vecchia era talmente arrugginita, era rovinata, che era inutilizzabile, quindi è stata portata al macero.
Al macero è stata portata.
Esatto, ma la cosa più bella, non so se la sai, è quando hanno demolito la croce vecchia, alla base della croce è stata trovata una scatola di sardine. Sardine chiusa, con dentro chiuso che cosa? Una scritta dove la famiglia Santarelli donava la croce nel 1954.
Questo è un bel cimelio.
E l'abbiamo messo esposta, dentro il salone, sia la scatola di sardina che la scrittura.
No, io pensavo c'è vostra sardina.
No, la croce.
Avete fatto la stessa cosa, avete rimesso anche voi.
Ebbene sì, tutto io ho messo, questo è stato compito mio, ho messo tutti i componenti del consiglio, va bene, più tutti i confratelli e consorelle, abbiamo messo dentro una bottiglia di plastica, mi sembra, l'abbiamo chiusa, sigillata, e l'abbiamo messa là.
Quindi la croce è durata oltre 70 anni?
Da 45 a 80 anni.
In un futuro lontano qualcuno da scavare troverà i vostri nomi.
Non Carletto Fiorucci,
adesso credo che i materiali siano più durevoli rispetto a prima, quindi sarà oltre 100 anni.
Allora, io non me ne intendo molto, ma Oliviero sembra che la vecchia croce fosse bullonata, quindi penetrava l'acqua dentro le due parti incollate con i bulloni, e pertanto si è fradiciata, mentre invece questa è
un prodotto a H, perciò non è scatolato.
Quindi oltre 100 anni glieli diamo di vita.
E poi l'abbiamo anche illuminata.
Stamattina abbiamo il priore Oliviero Villa insieme all'altro priore,
il segretario.
A Paolo Corose, cioè parliamo della confraternita, tante cose interessanti. Adesso un po' di musica.
Sportivi. Ogni domenica pomeriggio RT Radio è Diretta Sport. Le anticipazioni, le voci degli inviati, gli approfondimenti, i retroscena dai campi di calcio della Serie D, dell'Eccellenza e della Promozione. Diretta Sport. Ogni domenica pomeriggio RT Radio è con te. Impianti di Pietro Rondelli, l'azienda specializzata in progettazione, assistenza e vendita di impianti idraulici, pompe di calore, climatizzatori, caldaie, stufe e pannelli solari termici. RELP di Pietro Rondelli è centro assistenza tecnica Cola, Unical, Sile, Elco e Laminox. Scopri la soluzione migliore per te. Passa a trovarci. Ci trovi in zona industriale sud, in via Flaminia, chilometro 186, a Gualdo Tadino, Perugia. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Per maggiori informazioni chiamaci allo 075 910202. RELP Impianti, la qualità che conviene. Non perdere l'occasione di sostituire il tuo vecchio impianto con lo sconto in fattura del conto termico. Per la tua pubblicità su RT chiama 075 914 2020. RT Radio FM, DAB Web, app gratuita.
Un'unica grande emozione, tutta da vivere.
Tutta da vivere.
Sei su RT.
Di tutto un po'.
Il priore ha parlato poco, perché è coroso che si è preso abbastanza molto spazio. Il segretario,
chiedo scusa,
segretario, è un chiacchierone
di tutto.
No, volevo posso già chiamarsi del tu, no?
Certo,
sì. Volevo da te sapere prima di tutto le cose più grosse fatte lassù, no? E quelle che avete in prospettiva di fare nel prossimo futuro, magari qualche idea che avete per valorizzare, per fare qualcosa, e poi anche, poi magari potrai intervenire anche tu, Corosa, perché sei più, addirittura più informato, forse i problemi che avete riscontrato con qualcuno o con qualcuna quando avete fatto qualche cosa, anche quando avete messo le luci, eccetera eccetera.
Prego, ce l'abbiamo qualche difficoltà nelle luci, l'abbiamo accese, qualcuno ci ha bloccato, che disturbavano l'ambiente, disturbavano gli uccelli, tante situazioni che non sono state tanto gradevoli per noi.
No, certo.
Prima inaugurazione dell'illuminazione l'abbiamo fatta a San Rocco, alla chiesa di Donaldo, che con il dire che vedevamo sta croce illuminata, invece non è stato possibile. E però abbiamo avuto dei scontri,
sì, sì,
facili.
Lo so, per fortuna, perché ormai è cosa passata.
Anche nel percorso dell'elettrodotto ci hanno bloccato, abbiamo pagato belle multarelle, perché siamo andati a vedere
dei regolamenti, qualcosa.
Sì, sono andati al comune, hanno visto i regolamenti e noi avevamo deviato il percorso, forse qualche errore del nostro, però avevamo rilevato che quel percorso stabilito, che era lungo la stagionata, questa conoscenza che va sul percorso, sì, abbiamo rilevato che quello non era idoneo per arrivare fino sopra, con l'intemperie, con l'acqua che scendeva giù, veniva riscoperto come il fondo della rocchetta, veniva ribaltata tutta la situazione.
Presidente, cioè io dico presidente perché mi viene da dire presidente, comunque priore, dovrebbe dire priore.
Bene.
Volevo sapere quanto sta in carica un priore, 2 anni avete detto?
Un anno
sta in carica e poi viene cambiato?
E poi viene ricambiato, adesso finiamo adesso, fra breve come si chiude, perché il tempo che finché ce lo permette lo teniamo aperto, sì, però quando il tempo è si chiude perché non è più raggiungibile, sì, e a marzo verrà ricandidato il priore e i due priori che verranno e prendono dopo un'assemblea generale, cediamo questa situazione al priore che
farà cosa che prossimo
non posso
non puoi,
lui è segretario,
non ho neanche il diritto di voto nell'ambito esautorato completamente.
I progetti ci sono, perché
ma quelli, no, i più grandi di quelli passati quali sono? Con la croce, vabbè, con l'illuminazione, poi
tutto che abbiamo fatto, sì, poi è stato grande.
Scusami,
ma poi interrompe
l'elettrodotto, 1400 metri di percorso, è costato 50.000 euro. L'ultimo percorso che diceva Oliviero, che da Piazzale Belvedere siamo spostati 10 metri, è dovuto al fatto che l'Enel, se non avessimo fatto lo scavo, l'interramento a mano, non ci avrebbe più collegato l'erbo, capito? E quindi siamo stati costretti a farlo a mano, e ci hanno denunciato per 10 metri. Poi quando siamo andati in provincia, questo te lo devo dire, alla regione, dalla dottoressa Possenti, va bene, che era responsabile dell'ambiente, quando stavo lì seduto con l'architetto, dice: ma senti, ma avete seminato? Perché no? Visto, io ho detto: certo che abbiamo seminato. Siete andato contro le normative europee. Allora io ho detto: ferma un attimo. Ho preso il telefonino, ho chiamato Oliviero, che era all'epoca andato per prima volta, c'era cioè il penale. Gli ho detto: Oliviero, senti, ma abbiamo seminato? Abbiamo rizzollato, meno male. È andata bene.
Non si poteva riseminare?
No, assolutamente no.
Lo squalcio della terra, l'erba esistente nella zona,
bellissimo,
doveva fare lo sfalcio per ributtare dentro quello in maniera tale che rigermogliava quel prodotto, certo, quello della
l'abbiamo
montagna.
Fatto però
ci sono delle regole in montagna, quindi.
Senta presidente, chiamano presidente sempre. Senti, ma per il futuro che progetti avete?
Noi pensiamo sempre di migliorare le situazioni, abbellire intorno, fare qualcosa, perché ogni anno c'è qualcosa, perché le stagionate deteriorano,
insomma.
Manutenzione, e adesso attualmente abbiamo fatto una spesa non grandissima, però comunque abbiamo messo delle telecamere.
Ma vostre, belle. Non più quelle del volo?
No.
Ma funzionano? Sono funzionanti?
Benissimo.
Ma tutto il giorno lavorano?
E adesso anche per i cittadini del Gualdo, perché ci sarà un sito su
www.serrasanta.com,
ci sarà un sito che ai cittadini si potranno collegare con quel sito e vedranno il tempo, il servizio meteorologico, i venti, tutto l'evento.
Una curiosità, non può diventare anche rifugio, o è già rifugio l'erba di Serrasanta?
Rifugio in che senso?
Le comitive, chi ama camminare, fa questi percorsi, a parte l'estate, ma anche l'inverno, poter usufruire di questo rifugio per mangiare, perché per dormire non so se c'è la possibilità.
No, assolutamente no. Allora, però c'è la possibilità, il rifugio esiste, in pratica l'avancorpo della chiesa, dove c'è un cancello ferro battuto,
quello è un rifugio praticamente.
Quello è un rifugio dove parecchie persone.
Ma lì è aperto sempre.
Sempre aperto.
E c'è quella cancellata che è protetta per gli animali,
per le mucche, i cavalli.
Quindi qualcuno può utilizzare il fuoco.
Noi ci lasciamo anche la legna qualche volta per la gente che frequenta l'erba, capito? E lì ci hanno fatto anche qualche richiesta apposta, nel senso se potevano andare a dormire. Noi abbiamo detto: guardate, non ci sono problemi, potete dormire, i scout in particolar modo, non di Gualdo ma di fuori, hanno usufruito e hanno approfittato appunto di questo avancorpo. Noi non abbiamo la possibilità di ospitare, perché non abbiamo camere.
La confraternita, se dovesse fare una propaganda per avvicinare qualcuno, che potresti dire, presidente? Perché dovrebbero venire con una confraternita?
Come si fa a entrare nella confraternita?
Allora, nella confraternita qualunque può entrare, c'è un modulo da riempire, cioè una linea, diciamo, nel senso un po' in una parte religiosa ci deve essere, perché tra l'altro questo stampato viene dato a chi interessa, però si deve recare al parroco della parrocchia, dove che il parroco della parrocchia ti dà un ok, te lo firma e poi basta, lo consegna a noi della commissione e del consiglio e quindi accettiamo.
Atei non ci sono.
Assolutamente no.
Ma chi lavora della Compatenda veramente, di tutti quegli iscritti? Chi è che
noi
ti occupa
il
praticamente di
più
tutto?
Il grande è quello che vediamo che arrivassero un po' da giovani.
No, non è anche un fatto di discendenza dai genitori e figli?
Alcuni ceppi di famiglia sì.
Quando magari qualcuno anche muore se ne va e lascia il figlio.
Alcuni fanno questo.
Avete mai pensato a fare, diciamo, come diceva Carletto, affiliazione, propaganda, pubblicità?
Allora
anche con i mezzi, diciamo, di comunicazione di oggi, ci sono i social, c'è la radio, quindi no?
Forse questa è una mancanza nostra che naturalmente
non ce l'abbiamo,
è stato sempre un passaparola oppure una volontà di qualcuno di voler entrare dentro la Confraternita perché ci vede magari in processione vestiti di rosso, per esempio. Non perché io sono voluto entrare, perché dico, ma chi sono queste persone che vanno vestiti di rosso con un cappuccio, che alla volta erano proprio anche incappucciati, e allora mi dicevo, ma chi sono questi? Allora
no, sembrava una setta, no?
Certo. Anche adesso
adesso facciamo un altro momento musicale
e... di tutto un po'.
Parliamo di cose materiali. La Confraternita naturalmente gestisce soprattutto l'eremo della Terra Santa, no? Però voi avete anche altre proprietà, eh?
Certo.
Ce le puoi elencare?
Allora sì, abbiamo delle proprietà, dei terreni, dei lasci da gente, e ce l'abbiamo al Cerqueto, ce l'abbiamo a Palazzo Ceccoli. E poi dopo abbiamo anche qui qui a San Francesco.
Sì, avete una stanza.
Abbiamo 10 ettari di bosco a Serra Santa.
Dopo tutto il bosco che c'è a Serra Santa.
Ma quello viene tagliato?
Quello è stato tagliato.
È stato tagliato
da posto tagliato. C'è stata una normativa.
Voi avete diviso i lotti per chi voleva. Avete fatto dei lotti?
Allora, prima l'avevamo dato una richiesta di appalto a uno che tagliava la legna, e lui ci ha fatto l'offerta e poi un confratello ha valutato, ha detto no, non è possibile che questa offerta che ci dà non è irrisoria, non era
consonante.
E allora ha detto, ma vogliamo, dato che siamo parecchi confratelli, dividiamo questo bosco e ne prendiamo una parte per uno e ce la tagliamo per conto nostro. E così abbiamo fatto, abbiamo coinvolto anche il nostro segretario, che anche se non sapeva un po' la motosega, però
ma se fa male, no? Ormai è vecchio, se fa male.
Anche lì abbiamo pagato delle multe.
Non si doveva fare. La curiosità un po' di tutti i guardesi che è venuta fuori da poco tempo è sapere che i locali sotto San Francesco, che è un centro storico, una volta era diventato il Clip Up, un luogo di ritrovo per i ragazzi, è di proprietà della Confraternita. Cosa nuova anche per noi che siamo un po' anziani,
spieghiamo. Siamo vissuto la gioventù.
Ci abbiamo passato tutti la gioventù, ci abbiamo conosciuto gli amici, no? E nessuno sapeva che la proprietà era della Confraternita. Facciamo un po' di storia di questa.
Prima era un canile,
prima c'era il canile gestito da Moriconi, che era il mio zio, tra l'altro. Poi dopo, nell'arco dei tempi, il comune diede l'associazione dei ragazzi di formare il Clip Up. Anche tu eri il fondatore, e quindi è stato per anni gestito dai ragazzi di Gualdo, dove
c'erano i ragazzi del centro giovanile che hanno contribuito a ripulire, sistemarlo.
Certamente. Quando litigammo un pochettino con l'allora vescovo Monsignor Goretti, perché dovevamo sottoscrivere uno statuto nuovo, nel 1999, uno statuto prettamente era di diritto canonico, noi, la nostra confraternita è una delle poche confraternite in Italia che non ha lo scopo solamente di culto, ma ha lo scopo di beneficenza morale e di culto. E è prevista anche della conferenza episcopale italiana che poteva esistere questa. Beh, noi abbiamo voluto ribadire questa nostra autonomia dal punto di vista gestionale della proprietà, rispettando sempre tutto quello che sono le regole della Chiesa. È vero, siamo custodi del Cristo morto, dobbiamo portare la processione del Venerdì Santo, partecipiamo al Corpus Domini, e ogni volta che la curia ci chiede qualcosa noi partecipiamo con le nostre vesti a qualsiasi manifestazione che ci viene richiesto, e abbiamo adesso un ottimo rapporto. Mentre all'epoca ci sono stati degli avvocati di mezzo, abbiamo speso una barca di quattrini, e da un rocito notarile fatto da Angelo Frillici risultava che anche avevamo una proprietà al numero civico via del soprannumero numero 1 di 160 metri quadrati, che era in pratica corrispondente al clip up. Se poi vai a vedere le colonne della chiesa la base, il clip up è la base,
praticamente era sotterraneo della chiesa,
tanto perché c'è anche l'ossario là vicino,
ma voi avete anche una stanza sulla chiesa,
certo, lì abbiamo la sagrestia, che è la nostra, che poi è stata divisa quando è stata ristrutturata la chiesa, che doveva diventare pinacoteca, con i soldi dello Stato. Pensò Monsignor Goretti, pensò bene di dare la proprietà al comune, e il comune ha fatto l'intervento di ripristino, essendo destinata anche a pinacoteca, ci fecero dei bagni che hanno limitato un po' la nostra proprietà, però d'altro canto ci siamo messi d'accordo, e quindi
La chiesa è ancora consacrata?
La chiesa è consacrata, e infatti da davvero tu lo sai bene.
A volte sta ancora.
Ogni tanto, qualche volta, se Don Gianni Brunetti o anche gli altri sacerdoti possono esercitare la funzione della messa, che tra l'altro poi dentro la chiesa Francesco, la confraternita sull'altare Granella dovrebbe far celebrare 4 messe all'anno, tra l'altro, come da statuti vecchi che abbiamo ritrovato, anche perché abbiamo sono un po' abbiamo restaurato anche 3 libri verbali della confraternita, che partono da 1732, che io ho trascritto perché non è stato semplice, più libri contabili anche, e lì c'è una storia bellissima della confraternita di quando ci fu lo scioglimento dello Stato Pontificio, e quindi la demanizzazione di tutte le chiese, e l'unica che non è stata demanizzata è stata quella di San Francesco, perché la confraternita, grazie anche a una riunione al comune del 1860, si è presa l'impegno di mantenere in essere la chiesa e di far celebrare le messe là dentro, capito? E quindi poi dal 1906 c'è stato anche un altro aspetto dove la confraternita rimase autonoma dal punto di vista amministrativo, cedendo metà dei propri beni alla congregazione di carità, e appunto noi siamo riusciti ad essere autonomi dal punto di vista amministrativo. Per quanto riguarda l'aspetto religioso, assolutamente
se dovessimo fare una specie di discorso storico, in che anno preciso nasce la confraternita?
Allora te lo posso dire io, dal 1002 abbiamo delle testimonianze, che sarà nel 1002, tempi di San Francesco.
Tempi di San Francesco.
Poi dopo abbiamo un rocito notarile del 1545 fatto da San Piero de Muscellis, con i padri conventuali e la confraternita che abitavano lì a San Francesco, dove la confraternita si costruiva la sua sagrestia, la sua casa, con l'impegno di pulire le finestre della chiesa, con l'impegno di mantenere le corde delle campane, che se si fossero rotte anche le corde, dopo bisogna vedere chi è che le ripagava. Abbiamo della documentazione storica favolosa.
No, comunque è millenaria, quindi.
Ma certo, millenaria. Sì.
Volevo sapere, il priore che compiti ha, che fa?
Allora, il priore ha il compito di, in quell'anno in carica, di organizzare queste situazioni dei pranzi quando i gruppi chiamano le comitive che chiedono l'eramo, noi dobbiamo stabilire un calendario e scrivere e di non far combinare le situazioni a secondo di quello che loro ci chiedono della giornata. certo. E poi chiami i confratelli che sono capaci ad aprire e chiudere l'eramo, e chiami e dici: sei contento di andare ad assistere questo gruppo? Questo è il compito.
Ma d'estate c'è un custode ogni giorno?
No, no.
No,
no, però diventerà un po' una cosa un po' più
necessaria?
Necessaria, perché lo stanno chiedendo anche durante la settimana, certo. La gente cammina, la gente forse che è importante magari anche settimanalmente
a sapere che lì puoi no, rifocillarti, puoi scambiare due parole, sapere che c'è comunque
sì,
un riferimento,
e allora
quell'altezza comincia a diventare, non dico un lavoro, ma una frequentazione più assidua. È un impegno grosso,
però certo. Se allarghiamo un po' ai confratelli che imparano a aprire e chiudere.
Allora, siamo verso la conclusione. L'eremo di Serrasanta viene sfruttato da questi gruppi? Cioè fanno tutto loro oppure hanno bisogno di voi per la cucina e no, per tutto?
No, noi non cuciniamo.
No, ok.
Come non ci mettiamo, anche se nella componente dei confratelli c'è chi sa cucinare.
Perché ricordiamo che c'è una bella cucina.
Comunque il materiale c'è per cucinare, c'è tutto.
Tutto. Noi gli diamo tutto a disposizione. Oh. Gli diamo la legna, gli diamo il gas, gli diamo tutto.
Pentole anche.
Pentole,
piatti.
Loro se devono piatti, loro si devono portare il vettovagliamento di carta, la tovaglia per apparecchiare di carta, i bicchieri, la roba di carta. Se la devono organizzare. Se si portano da mangiare da loro, bene, se no se lo cucinano lì e finita la festa devono
mettere a posto, pulire e pulire.
È un segreto sapere quant'è il contributo che un'associazione o qualcuno deve dare.
Lo ribadiamo in maniera tale.
Diciamo che è il minimo.
Dalle 15 alle 20 persone va un'offerta. È un'offerta,
non è
un contributo stabilito, è dalle 70-80 euro.
È poco,
questo è. No, però è capitato pure che arrivano, che sono 15-20 persone, se sono 40 o 50 persone, logicamente qualcosa di più.
Certo.
Ma sono loro a pensarlo. Il gruppo stesso dice: beh, siamo un po' di più. L'ingresso dell'alloggio dei Remiti aperto, lì c'è una targhetta con il numero di telefono,
ecco.
E quello ogni anno il priore che va in carica c'ha quel numero di telefono della confraternita,
è disponibile tutto, cioè per tutto l'anno.
Certo.
Chi quel telefona numero, lì risponde sempre qualcuno,
è responsabile, responsabile della
lasciamoci con una specie di promessa, no? Speriamo che quando sarà ultimato, avranno ottenuto i finanziamenti per la strada, ci sentiamo, ci rivediamo, ne riparliamo. Se avete bisogno di noi per far conoscere alcune cose, mandate un comunicato, venite su.
Positivo, certo.
Noi siamo intenti di ospitarvi, insomma. Avete bisogno di comunicare qualcosa.
Anche perché dobbiamo dire altre cose, non ha fatto parlare mai.
No, abbiamo intanto capito alcune cose, capite, perché a Gualdo Tadino, visto, c'è un po' di leggenda proprio su questa associazione, un'associazione, ricordo, privata, fatta da privati, poi chiaramente la Chiesa c'è entrata di diritto e voi giustamente fate anche un servizio ecclesiastico, perché la processione del Cristo morto lo portate proprio voi.
Per quanto riguarda anche l'anniversario del 700, l'anniversario del Beato Angelo, la confraternita è stata coinvolta in maniera piacevolmente, abbiamo fatto di tutto, di più, penso io. Comunque non è che adesso mi voglio vantare.
No,
grazie a loro, poi a priori e gli altri, io ho fatto sempre come al solito. Ieri pomeriggio ho trattato nel senso carteggiato 180 travetti e riverniciato 180 travetti, hanno messo a posto 40 quintali di legna, l'abbiamo predisposto per il prossimo anno, e quindi devo per dirti solamente una cosa. E nessuno che viene col trattore, con la macchina, con un altro mezzo, nessuno prende un soldo di rimborso, nessuno di noi mai ha preso un soldo, se tu vai a vedere, mai un soldo di rimborso.
Il segreto, credo, credo che sia la strada per la santità, perché da lassù si domina e si respira un'aria diversa.
Ultimissima cosa volevo chiedere, siccome avete parlato dei vostre si chiamano webcam, la gente per poter vedere quello che inquadrano le vostre webcam, come deve fare?
Adesso ancora no, lo sta facendo. Lo sta facendo le ultime cose perché con Gioia, mi sembra.
Pierluigi Gioia.
Con la protezione civile?
La protezione civile già la faccio.
La protezione civile si è collegata, per l'incendio, un intervento. Cioè,
quindi praticamente questo vostro web possono servire anche come meteo, no?
Certo.
Una telecamera, c'è una telecamera sopra che è panoramica, bellissima. Allora, perché questi della protezione civile hanno chiesto di installare una telecamera per eventuali incendi, per eventuali soccorsi. E allora Andrea Luzzi, quello che ha piazzato le telecamere, gli ha detto: ma non vale la pena piazzarne un'altra, ce n'è una girevole che è panoramica per tutta la scheda della montagna dietro e tutto quanto, Gubbio, tutto quanto.
Ringraziamo Oliviero Villa, priore della Confraternita della Santissima Trinità, e ringraziamo anche il segretario Paolo Corose, che abbiamo capito qualcosa in più. Quindi a presto per altri appuntamenti. Carretto, abbiamo chiuso la 279esima trasmissione, quindi cosa dobbiamo dire se non alla prossima,
alla prossima puntata.
Buongiorno, grazie.
Poi forse avremo il sindaco o qualcun altro, vediamo un po'. Grazie comunque alla Confraternita di aver partecipato, grazie a voi che avete ascoltato. Buongiorno a tutti.